Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, ultimo appuntamento di questa settimana che mi auguro abbiamo passato insieme su questa epistola che Paolo l'Apostolo scrisse ai Galati. E nel nostro studio di questa lettera siamo arrivati al punto dove Paolo, l'autore, ricorda ai Galati i momenti passati insieme, la sua malattia, il loro aiuto in quella prova così dolorosa, la loro gioia per aver conosciuto Cristo, i legami di affetto reciproci. Che fine aveva fatto tutto ciò? Leggiamo insieme questi toccanti versetti in Galati 4. Iniziamo dal versetto 12, arriviamo fino al versetto 20. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Voi non mi faceste torto alcuno, anzi, sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. A quella mia infermità, che era per voi una prova, voi non la disprezzaste, né vi fece ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Poiché vi rendo testimonianza che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Ora è buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene, e non solo quando sono presente tra di voi, figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi. Oh, come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. Siate come sono io, o meglio tradotto, diventate come me. I Galati avevano dato ascolto a falsi insegnanti e guardavano a Paolo come a un nemico, poiché diceva loro la verità. Paolo sta dicendo qui: siamo tutti sulla stessa barca, siamo credenti, tutti nel corpo di Cristo, e in vista di questo dobbiamo essere generosi gli uni gli altri. Galati 4, versetto 13, abbiamo letto: voi non mi faceste torto alcuno, anzi, sapete bene che fu a motivo di una malattia che vi evangelizzai la prima volta. Paolo fa un appello basandosi sulla spina che aveva nel corpo. Ma che spina era? Leggiamolo. E quella mia infermità, che era per voi una prova, voi non la disprezzaste, né vi fece ribrezzo. Al contrario, mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. E quella mia infermità significa la prova, che altrove chiama spina nella carne. Dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Poiché vi rendo testimonianza che, se fosse stato possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Probabilmente la spina che aveva nella carne era qualche problema alla vista, e sicuramente questo lo rendeva poco attraente. Non capisco infatti la necessità di cavarsi gli occhi per darli a Paolo, se questi avesse avuto invece necessità di un'altra gamba. Evidentemente Paolo aveva qualche malattia all'occhio, caratterizzata forse da un eccesso di pus. Questa malattia era, a dire il vero, abbastanza frequente in quel paese in quel periodo. Potete ben capire quanto gli fosse poco attraente mentre parlava. Paolo ricorda tutto questo e dice: quando vi ho parlato del Vangelo, avete così ignorato questa mia infermità e mi avete accolto in modo stupendo. Sono dunque diventato vostro nemico, dicendovi la verità? Molte persone oggi non vogliono che il predicatore dica loro la verità dal pulpito. Vorrebbero piuttosto che dicesse qualcosa di lodevole, che lisciasse loro le penne, che li facesse sentire bene. Tutti noi vogliamo essere massaggiati sulle spalle, e c'è un grande massaggiare che proviene dai pulpiti dei nostri tempi, piuttosto che la dichiarazione della verità. Paolo si trovava in questa situazione. Era diventato ai loro occhi un nemico da combattere, allo scopo di seguire una nuova e migliore verità. Questa però era un'illusione, perché i promotori di questa verità non erano disinteressati, come leggiamo in Galati 4, nei versetti 17 e 18. Costoro sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Anzi, vogliono staccarvi da noi affinché il vostro zelo si volga a loro. Ora, è una buona cosa essere in ogni tempo oggetto dello zelo altrui nel bene, e non solo quando sono presente tra di voi. Paolo sta in pratica dicendo che, se è vero che è buono e lecito cercare ciò che è migliore, è altrettanto vero che coloro che li stavano fuorviando facevano proseliti solo per poter dire: siamo stati in Galazia e abbiamo avuto molti convertiti. Paolo aveva detto qualcosa di simile anche ai credenti di Corinto. Sentiamo. Seconda Corinzi, capitolo 12, versetto 12 sino al 15. Certo, i segni dell'Apostolo sono stati compiuti tra voi, in una pazienza a tutta prova, nei miracoli, nei prodigi e nelle opere potenti? In che cosa siete stati trattati meno bene delle altre chiese, se non nel fatto che io stesso non vi sono stato di peso? Perdonatemi questo torto. Ecco, questa è la terza volta che sono pronto a recarmi da voi, e non vi sarò di peso, poiché io non cerco i vostri beni, ma voi, perché non sono i figli che debbono accumulare ricchezze per i genitori, ma i genitori per i figli. E io molto volentieri spenderò e sacrificherò me stesso per voi. Se io vi amo tanto, devo essere da voi amato meno? Gli stessi giudaizzanti, evidentemente, andarono anche a Corinto. Anche quei credenti amavano Paolo, e Paolo li dovette mettere in guardia da costoro. I falsi dottori sono purtroppo spesso molto attraenti. Sotto questo aspetto, l'avvertimento di Paolo ai Corinzi e ai Galati è molto attuale, anche per la nostra generazione. Ritengo inoltre utile sottolineare il tono degli ultimi due versetti del brano. Figli miei, per i quali sono di nuovo in doglie, finché Cristo sia formato in voi. Oh, come vorrei essere ora presente tra di voi e cambiare tono, perché sono perplesso a vostro riguardo. Paolo ama i Galati. Vorrebbe ardentemente essere insieme a loro per poter riallacciare i rapporti che gli ultimi avvenimenti avevano in qualche modo deteriorato. Egli sente che quei credenti corrono un grave pericolo e desidera essere con loro per poter, se fosse necessario, presentare ancora una volta il sacrificio di Cristo. Quel germoglio di fede che era nato in loro andava in qualche modo coltivato fino a quando non fosse stato maturo, fino a quando Cristo stesso non fosse divenuto il fondamento solido delle loro vite. Il capitolo 4 si conclude con un'allegoria di Sara e Agar, la moglie e la concubina del patriarca Abramo. In questa parte queste due donne sono totalmente contrapposte. Agar e qualsiasi altro riferimento a lei rappresentano la legge. Sara e qualsiasi altro riferimento a lei rappresentano la fede in Cristo. In che modo? Leggiamo i versetti dal 21 al 31 da Galati capitolo 4. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, uno del monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto: rallegrati, sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. È interessante la domanda del versetto 21. Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non prestate ascolto alla legge? Ci sono delle persone che parlano dei 10 comandamenti o di qualche altra regola, ma non parlano della punizione imposta dalla legge. Non presentano la legge nella sua completezza con tutto il suo ministero di condanna. Ricordate cosa è successo quando Dio chiamò Mosè sulla montagna per dargli la legge? Il terzo giorno, come fu mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento per condurlo a incontrare Dio, e si fermarono ai piedi del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Il fumo saliva come il fumo di una fornace, e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si faceva sempre più forte. Mosè parlava, e Dio gli rispondeva con una voce. Il Signore dunque scese sul monte Sinai, in vetta al monte, e Mosè vi salì. Il Signore disse a Mosè: «Scendi, avverti solennemente il popolo di non fare irruzione verso il Signore per guardare, altrimenti molti di loro periranno». Quando Dio diede la legge a Mosè, disse al popolo di non avvicinarsi, di stare lontani. Esodo 20, versetti 18 e 19 dicono: Or tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. A tal vista tremava e stava lontano, e disse a Mosè, «Parla tu con noi, e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo». Non possiamo comprendere quanto Dio sia santo. Nell'universo di Dio, tu e Dio siamo respinti. Siamo tutti nella posizione di peccatori perduti nell'universo di Dio, con nessuna capacità di seguirlo e di obbedirgli. Romani 8, versetto 6, ci dice «Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace». La mente carnale è ostile a Dio. Amica, amico, il mondo è contro Dio, non è con Lui. E il mondo non sta certamente migliorando. Ogni giorno diventa più malvagio, ed è tale da quando Dio mise Adamo ed Eva nel giardino di Eden. Romani 8, versetto 7, prosegue dicendo «Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio, e neppure può esserlo». Non stupiamoci allora se i figli di Israele tremavano, si allontanavano dalla montagna e dicevano «Certamente moriremo». Ora, Dio è santo e grande, santo e sublime e abita in gloria. Noi invece siamo qui, sulla terra, camminiamo girando intorno, avendo anche l'audacia di camminare contro la volontà di Dio. La mente carnale è ostile a Dio. Ecco qual è la posizione dell'uomo nel mondo. Paolo dice, ascoltate la legge. Non l'avete ancora neppure sentita. Ed era vero. I Galati non sapevano neppure cosa dicesse la legge. Ricevere la legge non è stato così bello e caldo, ma piuttosto terrificante. Se i Galati volevano sottostare alla legge, dovevano come minimo ascoltarla. Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Abbiamo letto il versetto 22. Utilizzando questa illustrazione della vita di Abramo, Paolo sta per fare una contrapposizione tra i due figli nati, uno da Agar, Ismaele, e l'altro da Sara, Isacco. Uno era il figlio di una schiava, l'altro era figlio di una donna libera. La donna libera rappresenta la grazia e la schiava rappresenta la legge mosaica. In questa che Paolo stesso chiama allegoria, verrà messa in risalto la differenza tra i due. Paolo non sta dicendo che la storia di Abramo è un'allegoria. Alcuni l'hanno interpretata come tale, ma sta dicendo che l'episodio delle due donne e dei due figli di Abramo contiene un'allegoria. Per noi oggi in realtà contiene un messaggio. Leggiamo Galati capitolo 4, versetto 23. «Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa». Quello della schiava nacque secondo la carne. Il codice di Hammurabi, che regolava la cultura ai tempi di Abramo, stabiliva che il figlio di una schiava era schiavo. Perciò, anche se Ismaele era figlio di Abramo, era uno schiavo. Quello della libera nacque in virtù della promessa. Isacco fu figlio del miracolo. La sua nascita fu miracolosa. Abramo era troppo vecchio per avere un figlio, e Paolo dice che il grembo di Sara era sterile. Aveva già superato l'età di poter avere figli, e dalla sterilità Dio produsse la vita. Galati 4, versetto 24 dice «Queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due patti, uno del monte Sinai, genera per la schiavitù, ed è Agar, poiché queste sono due patti. Il primo è il patto della legge che Mosè ricevette sul monte Sinai, ed è Agar, Agar in greco è Hagar». Paolo la paragona al monte Sinai, che era un sinonimo della legge mosaica. Versetto 25, sempre del capitolo 4 di Galati. «Infatti Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figli. Agar è paragonata a Gerusalemme, quella terrena dei tempi di Paolo, che era ancora in schiavitù con i suoi figli. In altre parole, Gerusalemme, che rappresentava la nazione di Israele, era ancora sotto la schiavitù della legge». Galati 4, versetto 26. «Ma la Gerusalemme di lassù è libera, ed è nostra madre». La Gerusalemme di lassù è la nuova Gerusalemme che viene da Dio, dal cielo, e che ci viene presentata nel 20° capitolo di Apocalisse. Come la vecchia Gerusalemme è la città madre di coloro che sono sotto la legge, così la nuova Gerusalemme è la madre dei credenti sotto la grazia. Il credente né qui né altrove ha qualche relazione con il legalismo. Vado a leggervi il versetto 27 da Galati, capitolo 4. Infatti sta scritto: rallegrati, sterile, che non partorivi, prorompi in grida, tu che non avevi provato le doglie del parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Da Sara, che era sterile fino alla nascita di Isacco, vennero più discendenti di quanto ne vennero da Agar. Oggi, infatti, gli arabi discendenti di Ismaele sono meno dei figli di Israele. In questa allegoria, Paolo sta dicendo che Dio, sotto la grazia, salva più uomini di quanto ne aveva salvati sotto la legge mosaica, tramite il sistema dei sacrifici. Galati 4:28, così è scritto: ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. I credenti di oggi sono anch'essi figli della promessa. La nostra nascita è una nuova nascita che viene dal credere nella promessa di Dio. Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16. Dio dice che se abbiamo fede in lui, nasceremo di nuovo. Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Prima Pietro 1, versetto 23. Leggiamo in Galati 4, il versetto 29. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Vedete, il legalista odia il Vangelo e la gratuita grazia di Dio. Questo significa maledire Cristo. Se devi aggiungere qualcosa di tuo a ciò che egli fece per te, allora la sua morte sulla croce è stata vana. Cristo divenne maledizione per noi, ma se non accetti quello che ha fatto per te, allora stai dicendo che tu non sei colpevole, ma lui lo era. Queste parole di Paolo sono importanti oggi, così come lo erano ai suoi tempi. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. L'uomo naturale disprezza il Vangelo della grazia di Dio. Passiamo al versetto 30. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede con il figlio della donna libera. Dio comandò di cacciare via la donna schiava con suo figlio. Possiamo vedere infatti tutto questo in Genesi 21, al versetto 10. Allora disse ad Abramo: caccia via questa serva e suo figlio, perché il figlio di questa serva non deve essere erede con mio figlio, con Isacco. Oggi Dio dice a me e a te: liberati dal tuo legalismo, metti tutta l'enfasi su Gesù Cristo. E passiamo a Galati 4, versetto 31. Perciò, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della donna libera. Abramo non poteva tenere entrambi i figli, quello di Agar e quello di Sara. Doveva scegliere. Paolo dice che anche tu non puoi essere salvato dalla legge e dalla grazia. Devi scegliere. Se cerchi di essere salvato sia da Cristo e anche dalla legge, allora non sarai salvato. Vi chiedo una cosa. Vi fidate realmente di Cristo? O state trasportando una ruota di scorta? Pensate cioè di fare qualcosa per essere salvati? State cercando di attenervi a qualche regola da aggiungere all'opera di Cristo sulla croce? Se lo state facendo, allora lasciate stare tutto e guardate solo a Cristo. Ricevete tutto da Lui. Egli è il nostro Salvatore, è Lui che deve ricevere la lode e la gloria. E con queste riflessioni sulla sufficienza dell'opera di Cristo sulla croce, mi fermo qua, per quanto riguarda questa settimana, questi studi, queste riflessioni che abbiamo fatto attorno alla epistola che Paolo scrisse ai Galati. Mi fermo qua, dicevo, vi saluto, vi ringrazio ovviamente, e vi auguro un buon riposo, un buon weekend. Ci sentiamo lunedì, al solito orario. Ciao.